Cari ascoltatori, questo podcast è il frutto della mia passione e del mio impegno, ma senza il vostro supporto rischia di fermarsi. Ogni abbonamento, ogni donazione è una mano tesa che mi permette di continuare a raccontarvi storie, a condividere idee, a portare avanti un progetto che amo e che amate. Se questo podcast vi piace, aiutatemi a tenerlo vivo. Non lasciate che tutto finisca qui. Se vuoi anche tu che questo progetto possa continuare, aiutami. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Intanto ringrazio i miei amici sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Davide Bertini, Paolo Carugati, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, Maurizio Giovannetti, Giacomo Bulgarelli, Andrea Parlato, Davide Uttini, Stefano Marino, Claudio Gani, Alex Bertaccini, Steven Anderson, Giovanni Soranno, Michael Dalla, Giuseppe Alario, Biagio Marzo, Giorgio Alfredo Spedicato, Claudio Pezza, Alan Bondi, Dado e Francesca Vannini. Grazie mille ragazzi. Dunque, abbiamo visto Marco Antonio ricongiungersi finalmente a Cesare. Pompeo stanziato ad Asparagio, Macedonia, mentre gli eserciti mandati da Cesare in Tessaglia e Macedonia avere qualche piccolo problema con il comandante pompeiano Scipione. Domizio aveva avuto la meglio, però erano piccole scaramucce con Scipione che invece non volle affrontarlo in battaglia e la situazione ora era un po' in stallo. In generale, quasi tutta questa parte della guerra è come se fosse una guerra di trincea, per così dire. Vi erano pochi colpi di scena. E Cesare nel frattempo? Cesare lasciò tre corti a difendere la città di Orico, ma venuto a conoscenza di ciò, il figlio di Pompeo, con a capo una flotta egiziana, attaccò il presidio di Orico stessa e lo distrusse. E non contento, attaccò anche altre posizioni difese in mare da Cesare e riuscì a impadronirsene. Addirittura provò a mettere sotto assedio anche Lisso, ma non ci riuscì. A questo punto Cesare andò in direzione di Pompeo in Macedonia e in 3 giorni lo raggiunse. Provò ad attaccare battaglia schierando le sue truppe sicuro di sé, ma Pompeo non volle affrontarlo ancora una volta e aspettava di poter avere tutto il suo esercito al completo. Dedotto questo, Cesare capì che Pompeo non lo avrebbe mai affrontato in una battaglia campale per ora e perciò pensò ad un altro piano: attaccare Durazzo, che era la città con all'interno tutti i rifornimenti e vettovaglie proprio dei pompeiani. E così andò in direzione Durazzo e Pompeo, scoperto ciò, gli andò incontro. Sistemarono gli accampamenti vicino Durazzo e ora però quello con meno rifornimenti era divenuto con il tempo proprio Cesare, perché non poteva ricevere rifornimenti e altri beni dall'Italia, vista la situazione via mare complicata per i cesariani nell'Adriatico. Tra parentesi, Marco Antonio era qui presente con l'esercito di Cesare, ovviamente, mentre Labieno era insieme a Pompeo. A questo punto iniziò una battaglia per la conquista delle colline circostanti Durazzo. Pompeo non voleva scatenare battaglia, ma al tempo stesso non poteva lasciare Cesare prendere la città, che per lui era fondamentale, come detto. E Cesare allora iniziò a voler tagliare l'esercito di Pompeo dagli approvvigionamenti, per cui entrambi iniziarono a fortificare le colline circostanti, gli accampamenti, per logorare il nemico e impedirgli di foraggiare facilmente, e prima o poi uno avrebbe ceduto. Cesare in particolare iniziò a scavare un fossato tutto intorno a Pompeo, per cui le scaramucce e piccoli scontri tra le truppe erano all'ordine del giorno. Cesare ci racconta che quei giorni furono duri per i suoi uomini, il frumento scarseggiava e ci racconta che iniziarono a fare del pane addirittura con una radice che cresceva proprio in quel terreno, abbastanza in abbondanza, chiamata cara. Non era affatto una delizia, ma insieme a un po' d'acqua e latte placava la morsa della fame. Qualcuno di loro dice che mangerebbe volentieri persino la corteccia degli alberi pur di vedere morto Pompeo. Erano uomini che avevano già negli anni precedenti vissuto tutto ciò. Ad Avarico, se ricorderete, Alesia stessa, ma anche ultimamente in Spagna, quando le truppe si videro tagliate fuori dai rifornimenti, per cui erano truppe già vissute, già abituate a questo tipo di situazioni. Anche le fila da pompeiane iniziarono a patire la fame pian piano e ogni giorno vi erano piccole battaglie, agguati, che stremavano l'uno e l'altro esercito, finché in un giorno particolare addirittura vi furono 6 battaglie nello stesso giorno e alla fine Pompeo perse circa 2000 soldati e 6 insegne militari, mentre un centinaio le perdite cesariane. Nei giorni successivi, sia Cesare che Pompeo schierarono l'esercito in formazione di battaglia, ma non accadde nulla. Gli spazi erano abbastanza grandi, però immaginate che Cesare era riuscito nell'impresa di costruire un vallo tutto intorno alle posizioni di Pompeo. Nel frattempo, invece, Sabino e Longino avevano sottomesso l'Etolia e la Carnania, e Cesare inviò un certo Caleno con altre corti per poter attaccare anche l'Acaia, che nel frattempo era sotto il dominio pompeiano e l'area era guidata da un certo generale Lupo. Caleno ottenne la sottomissione di Tebe e Delfi e nel frattempo però Scipione era giunto in Macedonia, così Cesare gli inviò un ambasciatore per, come sempre, tentare un approccio politico con Pompeo, sperando che la figura di Scipione sarebbe servita a qualcosa. Ma ancora una volta non accadde nulla. Ma torniamo a Cesare e Pompeo. Anche i pompeiani non se la passavano granché meglio, perché è vero che sono pieni di risorse, ma lo spazio, seppur è grande, è limitato. I cadaveri crescono di numero e non si sa più dove gettarli. Quindi immaginate che odore nauseante, un'aria irrespirabile. Inoltre l'acqua scarseggiava, perché i fiumi che dovrebbero passare di lì per arrivare al mare, Cesare li aveva deviati tutti. Col passare del tempo quindi la situazione comincia a ribaltarsi. Dentro al vallo si sta molto peggio che fuori, ed ecco che questa strana guerra si inasprisce. Pompeo comanda di attaccare più spesso le posizioni del nemico e di farlo anche di notte. I legionari di Cesare non possono neppure dormire, perché adesso la tempesta di dardi e pietre li investe anche di notte. Gli assalti si tramutano in scaramucce, le scaramucce diventano vere e proprie battaglie. Dopo un interminabile periodo passato a fortificarsi, i due schieramenti scendono in campo su più punti, l'uno contro l'altro, combattendo lungo il vallo che solo fino a qualche tempo prima neanche esisteva. Gli scontri sono duri e si protraggono per tutto il giorno, fino al tramonto. Cesare stesso si reca in mezzo ai suoi, tra le fortificazioni, per spronarli e dare aiuto. E davanti ai suoi occhi vengono contate le frecce ritrovate presso un singolo fortilizio. Al termine dei combattimenti, pensate, nel numero di 30.000, ci dice Cesare. Inoltre sullo scudo di un centurione, un certo Marco Cassio Sceva, furono ritrovati 120 fori di frecce. Quel singolo centurione era scampato alla morte 120 volte ed era ancora in grado di combattere, pronto a servire il suo condottiero. Cesare, per i suoi meriti, gli donò 200.000 denari, ci racconta, promuovendolo da centurione di 8° ordine a centurione di 1° ordine, poiché quello specifico fortilizio aveva retto all'attacco di Pompeo soprattutto per il suo contributo. Ma in questa situazione di parità, la guerra era lungi dall'essere vinta e anzi le cose si mettevano male adesso proprio per Cesare. Pompeo, spinto dalla necessità di uscire dalla trappola in cui era rimasto rinchiuso, comandò ai suoi uomini di attaccare più e più volte, per rompere le linee nemiche e uscire dalla prigione che Cesare gli aveva abilmente costruito intorno. Le battaglie si susseguirono una dopo l'altra, finché Cesare non si trovò dinanzi a una scelta: restare ed essere sconfitto, poiché ormai non avevano ancora grosse opportunità di vittoria, o ritirarsi per riorganizzare le legioni. Da grande stratega scelse la seconda opzione e in maniera disciplinata comandò a tutti di fare le valigie e arretrare fino in Grecia, nelle grandi pianure della Tessaglia. Là avrebbe potuto giocare come sapeva far meglio, incitando Pompeo a seguirlo in una battaglia campale, l'ultima prima della fine, per decretare il dictator e imperator più forte di Roma, l'unico che meritava di comandarla, incontrastato. Dunque, Cesare, avendo anche meno soldati di Pompeo, in questa guerra descritta come una guerra appunto di trincea, alla fine uscì sconfitto e con parecchie perdite, circa 1.000 uomini e più. Il primo vero round tra i due capi incontrastati della Repubblica andò a Pompeo. Ora Cesare doveva leccarsi le ferite e riorganizzarsi al più presto possibile e decise di andare in direzione innanzitutto di Apollonia. I scenari possibili ora erano diversi e Cesare iniziò a pensare a tutto quello che poteva accadere, come scrive nel suo libro. Se Pompeo lo avesse raggiunto ad Apollonia, avrebbe avuto uno scontro all'incirca pari di uomini, poiché Pompeo non aveva per ora la parte di esercito che era a Durazzo e le truppe marittime erano piuttosto lontane. Se fosse andato in Italia, Cesare aveva pensato a riunirsi all'esercito di Domizio e passando per l'Illiria sarebbe giunto anche lui in Italia. Rimaneva l'opzione di travolgere le truppe di Scipione e questo avrebbe avuto la reazione di Pompeo di soccorrerlo in suo aiuto. Dunque lo scenario poteva essere davvero complicato e anche differente. Cesare così decise di lasciare quattro corti ad Apollonia come presidio, una a Lissa e due ad Orico, e iniziò a marciare verso l'Epiro. Pompeo, d'altro canto, pensò che Cesare o avrebbe attaccato Scipione e quindi riteneva opportuno marciare verso di lui per soccorrerlo e unire le forze contro Cesare, oppure se fosse restato ad Apollonia sarebbe stato opportuno per prima cosa annientare Domizio. La marcia di Cesare non fu affatto facile perché era uscito sconfitto da Durazzo, per cui Pompeo iniziò a spargere la voce che ormai Cesare era perduto e che quella sconfitta non era altro che l'inizio del suo declino, per cui Cesare ora nella sua marcia doveva ben capire se i suoi ex alleati o amici continuavano ad esserlo oppure no. Nonostante questo, arrivò a ricongiungersi con l'esercito di Domizio in Tessaglia, dove iniziò a fortificare la sua posizione e ad assediare la prima città importante della regione, ovvero Gonfi, aspettando Pompeo e Scipione. Non aveva molto tempo, per cui impadronirsi della città in rapida maniera era fondamentale per il raggiungimento dei suoi obiettivi e anche per far spaventare le altre città che, se avessero visto la capitolazione di una città importante in così poco tempo, sarebbe passata dalla parte di Cesare anziché combattere. Per di più, come detto, ora Cesare doveva far dimenticare la sconfitta ricevuta a Durazzo ai suoi uomini e a riproporsi in una posizione vantaggiosa agli occhi degli altri. In un solo giorno riuscì a conquistare la città e questa volta lasciò i soldati fare razzie e bottino, cosa piuttosto insolita per Cesare, come sapete. neanche il tempo di fermarsi per riposare che si dirige subito verso la città di Metropoli, che però aprì le porte a Cesare immediatamente. Le altre città fecero lo stesso, tutte tranne Larissa, che era difesa dalle truppe di Scipione. Ora Cesare aspettava Pompeo in Tessaglia. Pompeo, giunto poco dopo a Larissa, preoccupato della nuova situazione, parlò ai suoi e alle truppe di Scipione, convinto della vittoria e promettendo un ricco bottino da spartire. Era così grande la fiducia nel proprio generale e la sicurezza nella vittoria finale che i pompeiani, pensando al futuro, facevano già piani pluriennali, dividendosi le cariche civili e religiose. Mentre i pompeiani litigavano addirittura su chi sarebbe dovuto succedere a Cesare nella carica di pontefice massimo, con Scipione particolarmente interessato al prestigioso incarico, Cesare invece si preoccupò di agire. Fatto uscire l'esercito dal campo di Metropolis, si avvicinò con una marcia lenta e progressiva ai colli occupati dagli accampamenti di Pompeo, addestrando nel frattempo, con particolare cura, un gruppo di giovani cavalieri. L'addestramento diede ottimi frutti, considerando che 1.000 di loro respinsero l'improvviso attacco della cavalleria nemica, riacquistando in poche ore il morale perduto a Durazzo. Nel frattempo Pompeo, che aveva il campo sulle colline di Cinocefale, teneva le truppe ai piedi delle alture, aspettando che Cesare si facesse sotto. La fanteria d'altronde operava molto meglio in discesa, questo lo sapete, sfruttando lo slancio ed il potenziale d'urto per rompere le linee nemiche. Cesare, espertissimo di battaglie di pianura e di collina, costringeva quindi le truppe a spostarsi di continuo, sperando di cogliere il momento buono per l'attacco. Trascorsero così i primi giorni di un agosto del 48 a.C., con i due eserciti vicini sotto un sole rovente che bruciava le brulle colline appena coperte di ulivi, con un fiume povero di acqua utile solo per abbeverare i cavalli. Siamo nella pianura di Farsalo, siamo alla resa dei conti. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Celebrate 100 years of high-flying dunks, 100 years of show-stopping moves, and 100 years of changing the game. Bring the whole family and be part of the legacy. This game is once in a century. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.